Elon Musk presto fuori dall'amministrazione Trump, a dirlo sarebbe stato lo stesso presidente ai suoi. La decisione era nell'aria ed è stata probabilmente presa di comune accordo. C'entrano le difficoltà delle aziende del multimiliardario e anche la sua figura ingombrante. Dazi, tra poche ore l'annuncio di Trump, borse in calo, cancellerie in preoccupata attesa, l'Europa non attuerà risposte concrete prima di metà aprile. In Italia l'allarme delle associazioni dell'agroalimentare, quello dell'ANCI che teme ripercussioni occupazionali e sociali. A Gaza oggi gli attacchi israeliani avrebbero causato 71 morti, secondo fonti mediche citate da Al Jazeera, almeno 22 vittime in una clinica gestita dall'ONU, ma che secondo l'esercito era un centro di comando di Hamas. Netanyahu stasera arriva in Ungheria, dove non sarà arrestato, nonostante il mandato della Corte Penale Internazionale. L'ex fidanzato della 22enne Ilaria Sula ha confessato di averla uccisa. Il corpo della giovane è ritrovato in una valigia gettata in un dirupo vicino a Roma. Solo due giorni fa il femminicidio di Messina. In entrambi i casi assassine vittime sono giovanissime. Buonasera dalla redazione, le 19:32 minuti, il giornale radio. Elon Musk potrebbe presto lasciare l'amministrazione Trump e tornare ai suoi affari. A dirlo sarebbe stato lo stesso presidente statunitense, ai suoi collaboratori. La notizia è stata divulgata questo pomeriggio dal portale politico.com. Probabilmente la decisione è stata presa già da qualche giorno, di comune accordo. C'entrano le difficoltà delle aziende del multimiliardario nel corso di questa sua avventura politica, ma anche il carattere ingombrante e divisivo della sua figura può aver giocato un ruolo in diretta. Roberto Festa.
Buonasera. Elon Musk dice addio e in molti, soprattutto dell'amministrazione, tirano un sospiro di sollievo. Secondo le fonti raccolte da Politico, Donald Trump ha detto ad alcuni dei suoi collaboratori che l'uscita dalla politica attiva del miliardario è imminente. L'annuncio ufficiale ancora non c'è, ma è probabile che quando ci sarà si dirà che Musk ha terminato il suo compito di riforma della macchina del governo federale. Del resto, come dipendente speciale del governo, questa è la sua carica, non può lavorare più di 130 giorni all'anno, quindi l'addio in qualche modo è obbligato. In realtà, fino a qualche settimana fa, Musk diceva di essere in politica per restarci. A fargli cambiare idea deve essere stata soprattutto una cosa, cioè le sue aziende stanno subendo forti negativi contraccolpi per la sua attività politica. Oggi sono arrivati i dati delle vendite della Tesla, 13% in meno nel primo trimestre 2025. Le azioni di Tesla sono in picchiata, ovunque partono boicottaggi, sabotaggi delle sue fabbriche. L'abbraccio di ogni tipo di causa reazionaria da parte di Musk è stato del resto esibito, aggressivo, provocatorio. Meglio quindi, per il bene delle aziende, fare un passo indietro. Quel passo indietro fa però tirare un sospiro di sollievo a molti tra gli stessi repubblicani, ai membri dell'amministrazione. Musk era diventato incontrollabile, discusso, discutibile, odiato per i tagli e i licenziamenti del governo, capace di galvanizzare l'opposizione dei democratici, come dimostra il voto in Wisconsin ieri. Pochi tra i repubblicani di Washington sentiranno davvero la sua mancanza. Omar.
Grazie, grazie a Roberto Festa. E tra poche ore, intanto, Donald Trump annuncerà con una cerimonia pubblica alla Casa Bianca il nuovo pacchetto di dazi decisi dalla sua amministrazione. Alle 22 ore italiana, con una cerimonia pubblica, il presidente illustrerà tariffe, paesi e prodotti presi di mira. In serata potrebbe parlare in risposta anche Ursula von der Leyen. L'Unione Europea si è riservata un paio di settimane prima di dettagliare le contromisure che saranno prese per non agire d'impulso ufficialmente, ma anche perché gli interessi dei singoli paesi divergono e sugli strumenti con cui rispondere non c'è accordo. Sentiamo Massimo Alberti.
La risposta arriverà con modi e tempi opportuni, ha detto oggi un portavoce della Commissione. L'ipotesi di usare il protocollo anticoercizione creato dall'Unione Europea a fine 2023, fin qui mai usato, permette ad esempio di limitare l'accesso a investimenti ed appalti oppure restrizioni su servizi finanziari. L'Europa esporta auto, farmaci e cibo, ma importa servizi, soprattutto digitali, che potrebbero essere un obiettivo, ma le valutazioni sono in corso in queste ore perché la risposta dovrà essere proporzionata. L'Europa così metterebbe sul tavolo le sue carte, ma prendendo tempo prima di usarle. Lo strumento prevede infatti diversi passi, trattative, azioni legali presso l'Organizzazione del Commercio, prima che la risposta diventi reale. Gli Stati sembrano concordi sulla necessità di rispondere, ma non sul come. Se l'Italia frena sperando di ricavare qualcosa dalla vicinanza politica a Trump, l'Irlanda, che ospita con tassazione agevolata molte big tech, ne sarebbe penalizzata, ma anche Germania e Francia tremano contro colpi ancora più forti sull'export e pensano di avere carte da giocare per una trattativa con gli Stati Uniti sui propri prodotti, che siano vini o auto. Ognuno valuterà l'impatto dei dazi per come li declinerà Trump, deciderà ciò che più converrà, solo allora l'eventuale risposta comune potrà concretizzarsi. Almeno un mese, dunque, due passaggi, trattativa e azione, come ha detto Parigi. Intanto il Centro Studi di Confindustria stima in pratica l'azzeramento della crescita italiana nel 2025 in caso di dazi, e anche i comuni temono le ricadute sociali, sulle loro casse già stremate, dalla possibile perdita di posti di lavoro.
Oggi della questione ha parlato anche Giorgia Meloni, ripetendo in sostanza quello che aveva già detto in passato, e cioè che l'obiettivo è scongiurare una guerra commerciale, ma che se serve si prenderanno contromisure. Oggi si registra anche l'allarme dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni, che è preoccupata per le ricadute occupazionali e quindi sociali dell'introduzione delle nuove tariffe. E poi ci sono le categorie produttive. Marco Barbetta è il responsabile ufficio studi CIA Agricoltori Italiani.
È bene, insomma, specificare cosa c'è in ballo, no, con questi dazi. L'agroalimentare esporta negli Stati Uniti 7,8 miliardi di euro. Gli Stati Uniti sono il secondo mercato di sbocco per le esportazioni agroalimentari made in Italy, preceduti soltanto dalla Germania, e sono cresciuti lo scorso anno del 17%. Vino, prodotti da forno e farinacea e l'olio d'oliva insieme rappresentano la metà di questi 7,8 miliardi. È chiaro che ci sono regioni che hanno un'esposizione maggiore rispetto alle esportazioni verso gli Stati Uniti, ad esempio nella Sardegna. Circa la metà delle esportazioni nel mondo agroalimentari che fa la Sardegna riguardano il pecorino romano, quindi un formaggio che potrebbe essere anche facilmente sostituito negli Stati Uniti perché viene utilizzato principalmente come grattugiato e quindi potrebbe avere un impatto importante. Poi ci sono altre regioni o addirittura altre province, come province della Toscana, dove c'è una forte esposizione dell'olio d'oliva, ma anche alcuni vini piemontesi. Quindi tutto questo ci lascia un po' con il fiato sospeso, perché ovviamente dei dazi su questi prodotti potrebbero provocare dei danni importanti al nostro sistema made in Italy.
A Gaza oggi l'esercito israeliano avrebbe ucciso 71 persone, secondo fonti mediche citate da Al Jazeera. Almeno 22 delle vittime sarebbero morte in un attacco a una clinica gestita dall'Agenzia ONU per la Palestina. L'esercito di Netanyahu ha confermato di aver attaccato la struttura, ma sostiene che fosse un centro di comando di Hamas. Nelle ultime ore il ministro della difesa israeliano ha annunciato un'espansione dell'offensiva su Gaza, dicendo che le truppe prenderanno il controllo di un ampio territorio. Netanyahu, da parte sua, ha dichiarato che nel sud della striscia l'esercito sta dividendo la città di Khan Yunis da quella di Rafah, occupando un asse stradale che le separa. In questo contesto continuano ad emergere testimonianze sulla strage di soccorritori avvenuta il 23 marzo proprio nella zona di Rafah. Poco fa la BBC ha pubblicato le dichiarazioni di un sopravvissuto che contesta la versione dell'esercito, secondo cui gli spari sarebbero partiti contro dei veicoli che si avvicinavano in modo sospetto. Nelle scorse ore un'altra testata britannica, il Guardian, aveva dato notizia di altri aspetti del massacro. Ascoltiamo Chantal Meloni, che insegna diritto penale all'Università Statale di Milano.
Il fatto che i 15 operatori uccisi, i 15 soccorritori, insieme ai mezzi, quindi a questi camioncini e anche la macchina dell'ONU, siano stati seppelliti con un bulldozer dall'esercito israeliano in una sorta di fossa comune che peraltro appunto mescolava i corpi con le lamiere dei veicoli. A quanto pare questi mezzi sono entrati nel fuoco dei soldati israeliani, ma poi alcuni dei soccorritori evidentemente erano ancora vivi e sono stati uccisi uno a uno, e alcuni avevano le mani legate nel momento in cui sono stati ritrovati appunto sepolti in questa fossa comune. Tutti questi dettagli ci portano a ritenere che si tratti di un gravissimo crimine di guerra senz'altro, ma che integra anche possibili altri crimini. Credo che stiamo vedendo la punta dell'iceberg. Questi crimini accadono tutti i giorni e chiaramente sui mezzi di informazione nostri fanno più scalpore le notizie che riguardano magari appunto dei soccorritori o quando c'è un funzionario dell'ONU coinvolto, però purtroppo la popolazione civile di Gaza è sottoposta allo stesso tipo di trattamento.
E a Gaza da un mese l'esercito israeliano non fa più entrare aiuti umanitari, la situazione resta gravissima anche in Cisgiordania, con operazioni militari e attacchi da parte dei coloni. Omar è un cittadino palestinese che vive a Tulkarem, nel nord-ovest della Cisgiordania.
Da 65 giorni l'esercito israeliano è a Tulkarem. Non si sa cosa sta succedendo dentro il campo profughi. E l'85% sono andati via, anche di più, sono rifugiati, specialmente dove ci sono i parenti delle moschee, nelle scuole. Adesso la gente sta aspettando per entrare, per vedere cosa succede nella loro casa, non lo fanno entrare. Ci sono un villaggio vicino a Tulkarem, hanno preso certi palazzi da parte dell'esercito, sono dentro questo palazzo da ventina di giorni. L'hanno mandato via tutte le abitazioni di questi palazzi, quasi bloccato a Tulkarem tutto, la banca chiusa e il negozio chiusi. Poi l'hanno distrutto tutto, non c'è via, non c'è acqua, non c'è luce, non c'è niente dentro, come le strisce di Gaza. L'obiettivo, ci sono delle guerriere palestinesi dentro il campo profughi, mica sono l'80% della popolazione sono guerrieri. Trovi 2, 3, 4, 5, 1% della questione, però tutte le popolazioni sono distrutte.
E Netanyahu questa sera arriva a Budapest, dove il primo ministro Orban gli ha assicurato che non sarà arrestato nonostante il mandato emesso dalla Corte Penale Internazionale, di cui l'Ungheria fa parte. Oggi il ministro della Giustizia di Budapest ha detto che il suo paese è pronto a lasciare il Tribunale Internazionale. Ha confessato Mark Anthony Sampson, il 23enne fermato per l'omicidio di Ilaria Sula, la studentessa uccisa a coltellate a Roma. Il giovane, che aveva avuto una relazione con la vittima, interrogato questa mattina, ha indicato agli investigatori dove si trovava il corpo della ragazza scomparsa da 8 giorni. I carabinieri lo hanno trovato in una valigia gettata in un dirupo nel comune di Poli, vicino a Roma. Il femminicidio si sarebbe consumato nell'abitazione del giovane, che vive con i genitori, che secondo indiscrezioni si trovavano in casa al momento del delitto. Entrambi verranno ascoltati dagli inquirenti nelle prossime ore. Per il momento non risultano indagati. Ma andiamo a Roma, da Anna Bredice.
Il piazzale davanti alla Facoltà di Scienze Statistiche si sta riempiendo di fiori. Centinaia di studenti universitari si sono raccolti davanti alla facoltà frequentata da Ilaria Sula per ricordare questo ennesimo femminicidio, il 15° dall'inizio dell'anno. Hanno agitato le chiavi per alcuni minuti, quel segno di protesta, le chiavi per denunciare che quasi sempre l'assassino alle chiavi di casa è stato vicino alla vittima e non accetta la fine di una relazione, come è accaduto ancora questa volta. Alla Sapienza è nato un corteo spontaneo dentro l'università, uno striscione in testa con la scritta "Ci vogliamo vive", e dietro molti studenti, tanti quelli che la conoscevano, compagni di università. Ilaria Sula, Sara Campanella, le ultime due vittime giovanissime di femminicidio, uccise da coetanei. Nel caso dell'omicida della studentessa romana, uccisa a coltellate nella casa del ragazzo con i genitori in un'altra stanza. E la dinamica ricorda quella di Giulia Cecchettin, che è stata uccisa a coltellate e poi messa in una valigia, buttata come fosse immondizia in un una scarpata. Dopo il femminicidio di Giulia Cecchettini e le grandi manifestazioni di protesta, si diceva che e si sperava che molto cambiasse. Il numero delle donne uccise è rimasto però lo stesso e, come Giulia, 22enne, anche le vittime di questi giorni sono molto giovani. Il governo ha inasprito le pene creando il reato di femminicidio, diverso e con maggiori aggravanti rispetto a quello dell'omicidio, ma quello che manca è ciò che deve accadere prima del reato e del processo: l'educazione all'affettività, alla sessualità, il rispetto della donna, del suo no e della sua libertà di decidere. Questo ancora manca nelle scuole. Linea allo studio.
E ascoltiamo ora il commento di Lucia Annibali, anche lei vittima di un'aggressione da parte dell'ex fidanzato, che oggi va proprio nelle scuole per raccontare la sua storia e fare prevenzione.
Io ho capito che i giovani sperimentano già delle esperienze di violenza, vanno aiutati a dare un nome ad alcuni comportamenti, per esempio questa eccessiva gelosia, un controllo che è già molto presente, e quindi aiutarli a capire che invece sono modalità pericolose. Io vedo spesso dei modelli di relazione disturbati che invece vengono minimizzati, che non vengono anche discussi con la profondità che meriterebbero, e allora hanno bisogno proprio di essere istruiti, no, da questo punto di vista. Io sono stata aggredita nel 2013, questi oltre 10 anni sono stati fatti dei provvedimenti, però manca proprio una continuità, una programmazione, manca appunto un investimento di risorse strutturali, manca ancora un pensiero che sia davvero maturo. C'è ancora molto questo giudicare la donna per quello che non ha fatto, che avrebbe dovuto fare, quindi la responsabilità è sempre un po' della donna. Ancora c'è moltissimo questo pensiero culturale, non aiuta, no, a fare un vero scatto sul tema della violenza di genere, violenza sessuale anche.
Diana Santini, Andrea Monti, Omar Caniello per questa edizione della Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento alle 22.30. Buona serata e buon ascolto.